Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci alle ore 11 in compagnia dell'appuntamento Amici a Quattro Zampe. Riprende la trasmissione consueta del venerdì mattina con il dottor Piero Bianchi che risponde alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana tramite la nostra mail che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Potete anche eventualmente inviarci in questo frangente, cioè mentre la trasmissione è in onda, i vostri eventuali messaggi al numero WhatsApp che è il 373-8800-855, ripeto 373-8800-855, ponendo le domande che appunto riguardano i vostri amici a quattro zampe. O per i meno timidi c'è anche un numero telefonico, quindi entrando in diretta telefonica allo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10. Do subito il buongiorno al dottor Piero Bianchi e iniziamo la puntata di oggi.
Buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, so che siete numerosi, ci ritroviamo dopo quasi 4 mesi di stop, di pausa, per i noti motivi, ma chiaramente siamo contenti di poter riprendere questa trasmissione, anche perché è anche questo un segno del fatto che piano piano si sta rientrando verso una normalità che mi auguro nel giro di qualche settimana potrebbe tornare a essere quella di sempre. Io direi di passare subito a esaminare, sono arrivate 3 email da parte vostra nel frattempo, non da 4 mesi a questa parte ma in quest'ultima settimana, per cui cominciamo a leggere la prima.
Allora, la prima è di Mariangela e dice: buongiorno dottore, ho trovato 2 gattini di poche settimane, hanno un problema agli occhi perché li tengono poco aperti e hanno una secrezione piuttosto vistosa di colore giallognolo. Ho provato con della camomilla come avevo sentito in una vostra trasmissione, però a quanto pare non dà risultati. C'è qualcos'altro che si può utilizzare? Grazie Mariangela.
Dunque Mariangela, i gattini randagi, sia i gattini che i gatti adulti, molto spesso sono affetti da problematiche di tipo virale che colpiscono principalmente le vie respiratorie superiori e gli occhi. Segnatamente abbiamo il calicivirus felino e l'infezione, l'herpes virus, l'infezione respiratoria da herpes virus, che viene chiamata anche rinotracheite infettiva, le quali sono entrambe responsabili di problemi simili a quelli che ci racconta. Quindi è spesso facile trovare questi gattini con gli occhi cisposi, gli occhi pieni di materiale, con starnuti, magari anche naso e narici imbrattate di essudazioni di tipo muco purulento e così via. Spesso in questo frangente i gattini hanno anche poco appetito, perché se c'è un coinvolgimento delle prime vie respiratorie si ha una transitoria perdita dell'olfatto e quindi il cibo non viene più riconosciuto come tale, e talvolta si associano anche dei sintomi un pochettino più generalizzati, come per esempio febbre, quindi mancanza di appetito e tendenza a essere più abbattuti del solito, meno vivaci, meno vispi. Ecco, probabilmente nel caso specifico c'è stato unicamente un coinvolgimento degli occhi, ma non è escluso che da lì si possa poi avere un coinvolgimento successivo anche a livello delle prime vie aeree. Ovviamente in situazioni di questo genere Mariangela ha fatto bene a utilizzare la camomilla fredda, che in genere è sempre il primo rimedio da impiegare in queste situazioni, però è ovvio che la camomilla va ad agire laddove ci siano delle situazioni infiammatorie lievi, non di grave entità, ma è ovvio che se si tratta di una patologia un pochettino più complicata, come per esempio un'infezione virale, quale probabilmente è quella del caso in questione, la camomilla da sola serve a poco, quindi probabilmente bisogna affidarsi anche a un prodotto per uso locale, quindi in forma di pomata oftalmica piuttosto che in collirio, piuttosto che in gel, che abbia un'azione antibiotica. Questo perché molto spesso il virus colonizza inizialmente il distretto interessato, quindi gli occhi in questo caso, ma successivamente si ha un intervento secondario anche dei batteri di origine, di irruzione secondaria, come si suol dire. E sono soprattutto i batteri a causare questo successiva presenza di materiale di tipo giallognolo, come viene definito, che probabilmente è materiale mucoso misto a materiale purulento. Allora, l'antibiotico in questi casi potrebbe anche risolvere, l'antibiotico locale potrebbe risolvere da solo la situazione, ma bisogna anche capire se questi occhi hanno delle caratteristiche sintomatiche, sintomatologiche particolari, cioè se all'interno della congiuntiva, per esempio, notiamo delle infiammazioni, notiamo dei coinvolgimenti che interessano la parte che riveste internamente le due palpebre, quindi le mucose congiuntivali, ma non solo, perché spesso in questi casi si ha anche un coinvolgimento della cornea, quindi una cheratite che riguarda per l'appunto la parte più esterna dell'occhio. Molto spesso queste cheratiti possono anche deteriorarsi e dar luogo magari a delle lesioni corneali che esitano magari in forme ulcerative, le quali poi possono portare anche a dei peggioramenti all'interno dell'occhio. Ma questa è una progressione che riguarda quelle situazioni nelle quali non si riesce a intervenire tempestivamente. Questo per dire che è importante capire, visto che gli animali giustamente tengono gli occhietti chiusi, come si presenta l'occhio al di sotto delle palpebre, cioè guardando se mantiene la consueta trasparenza oppure se si nota un'opacità o addirittura delle lesioni proprio sulla cornea, sulla parte esterna dell'occhio. È chiaro che sarebbe per certi versi opportuno far fare una valutazione clinica a un veterinario, perché detto così radiofonicamente va bene tutto, ma io non so se Mariangela poi è in grado di rendersi effettivamente conto dell'esatta natura del problema una volta che avrà visionato al di sotto di queste palpebre. Io direi di cominciare comunque, se i gattini mantengono l'appetito, se sono relativamente vivaci e quant'altro, di cominciare ad abbinare alla camomilla, che serve come pulizia di base per eliminare questo materiale, per rinfrescare un pochettino l'occhio e per tenerlo un pochettino più umettato, di abbinare, quindi dopo una decina di minuti dell'applicazione della camomilla, una pomata oftalmica a base di antibiotico, che può trovare tranquillamente anche in farmacia senza nessun obbligo di prescrizione. Dopodiché, utilizzando questa pomatina 2-3 volte al giorno, lo si vede nel giro di quei 3-4 giorni se abbiamo già un miglioramento o meno. A quel punto vale la pena magari di continuare anche per 8-10-15 giorni se il miglioramento c'è. Se invece questo miglioramento non ci fosse, o fosse accompagnato comunque a una sintomatologia di tipo generalizzato, vale comunque la pena di fare una scappata dal veterinario e far valutare la situazione in maniera un pochettino più approfondita.
Bene, eccoci all'altra domanda che ci è giunta. Miriam che chiede: buongiorno dottore, ho un cucciolo di Sharpei di 2 mesi, ha dei problemi quando fa la pipì, cioè ne fa pochissima, che cosa potrebbe essere? Grazie Miriam.
Allora Miriam, ricordo, a beneficio di chi magari non conosce tanto bene le razze canine, che lo Sharpei è una razza asiatica nota, balzata agli onori delle cronache qualche tempo fa, una quindicina d'anni fa, una ventina d'anni fa, perché sono quei cani tutti a pieghe, che presentano la cute tutta piena di pliche cutanee, per cui hanno un aspetto molto particolare. C'è da dire che in realtà questa caratteristica anatomica, morfologica, che è stata, diciamo così, spinta e potenziata a livello di allevamento per esaltare proprio questo aspetto delle pieghe, in realtà è stato rivisto nel corso degli anni, perché fondamentalmente queste pieghe predisponevano la cute e l'apparato tegumentario in generale ad avere un sacco di problemi, molti più problemi rispetto agli altri cani, per cui è stato fatto poi il percorso inverso, cioè dai soggetti prototipi della razza, che erano estremamente caratterizzati da queste pliche cutanee, è stato fatto un lavoro al contrario, e ormai non se ne vedono moltissimi di cerpei, non se ne sono mai visti in realtà in Italia moltissimi, però quelli che si vedono adesso sono completamente lisci, quindi hanno perso un po' la loro caratteristica originaria. Detto questo, che è comunque una premessa che nulla ha a che vedere con la domanda di Miriam, ma era per ricordare, sentendo questo nome Sharpei, che tipo di razza fosse, bisogna capire se il fatto di fare poca pipì, che è già strano in un cucciolo, perché i cuccioli tendono comunque a far pipì ogni 2 per 3, difatti bisogna riempire la casa di traversine, portarli fuori spesso, abituarli alla pulizia casalinga e quant'altro, ma il fatto che faccia poca pipì, bisogna capire se è una caratteristica legata a una diminuita produzione urinaria, oppure se il fare poca pipì implica una difficoltà, un fastidio, un dolore, un bruciore, un qualche cosa legato proprio al lato della menzione. Nel primo caso dipende gran parte anche dal tipo di alimentazione che viene somministrato all'animale, perché ovviamente il cibo secco, per esempio, che ormai va per la maggiore, favorisce la sete chiaramente favorisce la produzione urinaria, e quindi anche la diuresi aumenta. Il cibo umido al contrario fa bere meno, ma non per questo, sì, magari c'è una produzione minore di urina, però comunque un quantitativo minimo di base dovrebbe esserci. Diverso è il caso del cucciolo che invece si acquatta nella corretta posizione urinaria, magari fa un goccino a più riprese, il che potrebbe anche essere identificativo di una problematica infiammatoria, una cistite, un'uretrite. Allora, il consiglio che posso dare a Miriam è innanzitutto di far fare un'analisi dell'urina. Questa è la prima cosa, perché già da lì potrebbero emergere delle situazioni che ci aiutano a capire che magari in questo momento c'è un problema contingente, estemporaneo, che interessa le basse vie urinarie e che naturalmente poi può essere curato a dovere. Con un'analisi dell'urina noi andiamo a vedere l'esame cosiddetto chimico-fisico, quindi al di là del colore, al di là dell'aspetto, ci rendiamo conto se il grado di acidità è normale, se sono presenti magari delle sostanze che non dovrebbero essere presenti, come il glucosio, come le proteine, come il sangue occulto, ma anche andare a verificare con questo esame se ci sono magari forme batteriche, quindi se c'è in atto un'infezione, se ci sono cellule infiammatorie, quindi se c'è in atto magari un'infiammazione, piuttosto che riconoscere delle cellule tipiche dell'apparato urinario che possono essere presenti, diciamo così, in un frangente di questo tipo e che normalmente non dovrebbero comunque essere presenti. Per cui questa è la prima cosa indubbiamente da fare. Una volta che con l'esame dell'urina avremo chiarito che è tutto normale, perché se c'è qualcosa che non va, ovviamente bisogna poi capirci qualcosa di più, cioè individuare i motivi per cui si è instaurato questo problema. Però se l'esame è normale, questo significa che evidentemente c'è una produzione diminuita, il che potrebbe essere messo in relazione a cause anche a questo punto di tipo malformativo, perché se ci fosse un'alterazione a livello renale, per esempio, il che purtroppo capita ogni tanto nei cani di razza, ci sono quelle forme di displasia renale che vengono riconosciute a livello ecografico e che vengono in parte diagnosticate non solo con l'ecografia ma anche con degli esami del sangue specifici che ci permettono di valutare la funzione renale. Quindi diciamo che si tratta di eventi e di situazioni a cascata che vanno poi valutati di volta in volta a seconda del risultato precedente. Quindi, ricapitolando, esame dell'urina in primis. Se l'esame dell'urina è a posto e non evidenzia anomalie, si può passare eventualmente a fare un esame del sangue di base per la funzionalità renale abbinato a un esame ecografico dell'addome, con il quale si va a quel punto a sviscerare del tutto il problema e a capire se si tratta comunque di una condizione di normalità in quanto risulta tutto a posto oppure se occorre fare degli interventi specifici. Io direi che questo è tutto ciò che merita questo tipo di problema e quindi invito Miriam a procedere in tal senso. Siamo arrivati ormai oltre la metà, abbiamo ancora una domanda da leggere, ma direi che magari possiamo anche fare nel frattempo una pausa musicale.
Benissimo, la pausa musicale la facciamo con l'ultimo LP, l'ultimo album uscito per NEC, e la canzone in questione si intitola Le montagne.
È già il primo dicembre, senti che freddo fuori, e tu mi copri le spalle, dici ti ammali così. Oggi è un giorno normale, mio padre nella foto sembra mi voglia dire ti vedo anche da qui. Eh sì, il fiume se ne frega e scorre, le bambole saranno gonne, il grano invece polvere. Ma sì, sarai bellissima. Resteremo io e te a sollevarci ancora, mentre tutti di fretta se ne vanno sulla strada nuova. Resteremo io e te a vivere battaglie, a coprirci di notte sempre qui come le montagne. È già il primo dicembre, il mio compleanno, dovrei sentirmi grande, però non è così. Eh sì, dovremo avere molta cura, perché la casa sarà vuota, o almeno da riempire in due. Ma so che impareremo a riderne. Resteremo io e te sollevarci ancora, mentre tutti di fretta se ne vanno sulla strada nuova. E resteremo io e te a vivere battaglie, a coprirci di notte sempre qui come le montagne. Sempre qui.
Questa è l'ultima fatica di Neck, un singolo dal titolo appunto Le Montagne, e noi a questo punto riprendiamo con il nostro spazio amici a quattro zampe, con il dottor Piero Bianchi in studio che sta rispondendo alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it. Vi ricordo anche che è possibile inviarci in questo momento un WhatsApp al 373-88-00-855, ripeto 373-88-00-855, se avete delle domande da porre magari con un problema del vostro amico a quattro zampe, e il dottor Piero Bianchi compatibilmente con il tempo gli darà risposta. Se no, usate il metodo solito classico di inviarci la mail. Allora ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi leggendo l'ultima domanda che ci è giunta in settimana, ed è Anna che ci scrive: buongiorno, il mio gatto che ha circa 10 anni da qualche settimana fa delle feci molli e con cattivo odore, e premetto che ho dovuto cambiargli l'alimentazione perché non mangiava più i croccantini che era il suo pasto preferito, e sono passata alle pappe, quelle umide. Può essere questa la causa? Grazie Anna.
Allora Anna, il gatto ha 10 anni, quindi un gatto di 10 anni che presenta una forma di dissenteria, può effettivamente, si possono chiamare in causa tante cause diverse. È chiaro che, come sempre in questi casi, si va un pochettino per gradi, ossia c'è stato questo cambiamento di alimentazione, quindi non è escluso che gran parte della colpa possa dipendere da questo. Chiaramente non ne abbiamo una certezza, non ne abbiamo delle prove precise. Esistono anche negli animali sia delle forme di chiamiamole reazioni avverse al cibo, che poi possono essere intolleranze, allergie, idiosincrasie, tutto quello che vogliamo. Molto spesso un cambio improvviso di alimento senza fare una sorta di passaggio in un animale che è abituato da tempo o da sempre a mangiare un altro tipo di alimento può già di per sé stesso giustificare un cambiamento nella quella che si chiamava la flora microbica dell'intestino, e che ormai viene chiamato il microbiota intestinale, che è un termine con il quale si intende tutta la popolazione di esseri viventi, che non sono solo batteri, che colonizzano il nostro intestino e quello degli animali, e che ovviamente continuano a modificarsi sia in funzione dell'alimento sia a causa di tutta una serie di equilibri e squilibri interni che vengono poi ad alterarsi in certi casi e a portare a degli scompensi. Quindi la causa, non dico più probabile, ma alla quale più facilmente si pensa, come giustamente ha pensato anche Anna, è stato il cambio di alimentazione. Però mi chiedo a questo punto se non ci sia qualche altra situazione sottostante che magari ha favorito questo problema in seguito al cambio di alimentazione. Che cosa possiamo fare in una situazione di questo genere? Prima di tutto cercare di riequilibrare un pochettino la dieta, quindi rimescolando un po' più di secco all'umido che sta mangiando, a parte che bisogna vedere che tipo di umido è, perché anche quello ha la sua importanza. Ci sono tantissimi cibi diversi in commercio e bisogna capire se è un alimento che contiene particolari ingredienti piuttosto che un monoproteico, piuttosto che un alimento adatto ai gatti senior, perché a 10 anni già bisogna preoccuparsi anche di questo aspetto. E se modificando un pochettino l'alimentazione non se ne viene comunque a capo, può valer la pena di intervenire semplicemente con dei probiotici, quindi con degli integratori che hanno lo scopo di migliorare il microbiota di cui si diceva prima, piuttosto che con sostanze ad azione rassodante, ad azione rallentante i movimenti intestinali. Sono tutti prodotti non farmacologici, i quali però molto spesso possono dare una mano a risolvere comunque un problema di dissenteria, specie se improvviso. Se tutto questo non portasse da nessuna parte e si volesse passare poi all'utilizzo di un disinfettante intestinale piuttosto che di un antibiotico, ma senza risultato, occorre fare delle analisi un po' più specifiche. E al di là delle analisi delle feci, che giustamente lasciano un po' il tempo che trovano in un gatto casalingo, in quanto con l'esame delle feci andiamo a rilevare la presenza di parassiti, quindi è difficile che un gatto che vive in casa... In realtà Anna non ci ha detto se è un gatto che esce, che sta in casa o che cosa, però non ha molto senso su un gatto casalingo andare a fare questo tipo di esame, ma facciamolo comunque per scrupolo, perché non si sa mai. Dopodiché si passa eventualmente a delle indagini un pochettino più approfondite, perché ci sono anche delle forme sistemiche, per esempio le pancreatiti, per esempio l'ipertiroidismo, per esempio anche l'insufficienza renale, che possono dare fenomeni improvvisi di questo tipo. E quindi con un esame del sangue, che tra l'altro in un gatto di 10 anni non è mai sbagliato fare, perché ci dà una fotografia della situazione interna al di là di quelli che possono essere gli aspetti esterni, magari si va a scoprire qualche cosa di interessante. Quindi l'iter praticamente prevede, ricapitolando, il cambio di alimentazione, la somministrazione di integratori e prodotti che abbiano la funzione di migliorare dal punto di vista sintomatico le feci, eventualmente passare dei disinfettanti intestinali o degli antibiotici e eventualmente procedere con una diagnostica più approfondita a partenza dagli esami del sangue. Questo è quanto dovrebbe sapere Anna e che dovrebbe portare poi piano piano a individuare, se il problema non si risolve, la causa dello stesso e a trattarla in maniera mirata. E siamo arrivati praticamente alla fine delle tre risposte. Abbiamo ancora un paio di minuti, un minuto e mezzo da dedicare ai saluti finali. Vi rinnovo la mia soddisfazione, insomma, di essere ritornato a parlarvi il venerdì mattina, a riprendere questa trasmissione dopo questo periodo un po' così. Adesso passo la linea anche a Mauro, che vi ridarà tutti i nostri contatti, perché poi si riprende anche l'abitudine di scrivere, di mandare le richieste via email e quant'altro. Intanto ne approfitto per ringraziarvi per la vostra attenzione e per darvi appuntamento poi a venerdì prossimo. A risentirci.
Bene, ringraziamo il dottor Piero Bianchi per essere stato con noi e per aver risposto appunto alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana. Vi ricordo alla nostra mail, che è studio@radioatlanta.it, ripeto, studio@radioatlanta.it, e lì potete inviarci le vostre mail con le vostre domande sui problemi dei vostri amici a quattro zampe. Questi vengono raccolte e venerdì prossimo saranno lette e quindi il dottor Piero Bianchi vi darà la sua risposta. Potete quindi utilizzare questo sistema oppure WhatsApp, se volete, anche inviandoci un messaggio su WhatsApp, per chi è più comodo, al 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855. E per chiudere l'appuntamento di questa ripresa appunto di Amici a Quattro Zampe, abbiamo scelto un brano della DPCM, ovvero sia una formazione di CPM Squad, che è nata a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e nasce da un'idea nata per gioco di Max Pezzali e Lodo Guenzi, che è il frontman dello Stato Sociale. Il gruppo bolognese ha composto per Max Pezzali una nuova canzone che riporta al giorno d'oggi il modello descritto ai tempi degli 883, quindi slogan, personaggi e luoghi tratti dai cavalli di battaglia degli 883 trovano una nuova vita in quella che ironicamente è stata battezzata una canzone come degli 883. È uscita appunto oggi. I proventi del brano andranno in beneficenza, il progetto supporta infatti l'iniziativa di Spotify Covid-19, Sosteniamo la musica, un fondo lanciato in tutto il mondo per individuare soluzioni a sostegno di artisti, musicisti e autori tecnici in Italia. Il fondo arriva grazie a Music Innovation Hub ed è promosso da FIMI. Per ogni euro donato a Music Innovation Hub, infatti, Spotify ne verserà un altro. E la formazione sono Max Pezzali degli 883 e ci sono tanti altri personaggi, c'è Mischilla, La Pina, Pierluigi Pardo, I Pinguini Tattici Nucleari, Nicola Savino, Jack La Furia, Eugenio in via Val di Gioia, i Fast Animals and Slow Kids, forse ho dimenticato qualcuno, me ne scuso, e comunque procediamo all'ascolto di questo brano augurandovi ovviamente un buon proseguo di fine mattinata, un buon weekend e alla prossima settimana. E sono i DPCM Squad, una canzone come gli 883.
Zerbini alle 8:30 puntuali al bar. Lei sicuro non verrà, lei sicuro non ci sta, tacchi a spillo e sguardo da star. E gli amici che ti vedono con lei sanno già che il gol tu non lo segnerai. L'ultimo passaggio non lo azzecchi mai, ora è sempre pedalare.
Sulla tangenziale. con le birre il temporale, senza maschi da chiamare, cuore sfida e pedalare.